Locri, Dublino.
Benvenuti in questa seconda puntata di Locri Dublino Extra. Oggi abbiamo in realtà non un nuovo ospite, ma abbiamo un ospite che è tornato dopo non so quanti anni, forse tre anni, direi. Ci è tornato a fare visita dopo, diciamo, un po' di roller coaster, no? Un po' di montagne russe. Guarda, ti lascio presentare Francesca.
Grazie Simone, sono contentissima di essere qui di nuovo, come diciamo un attimo fa, anche se non l'hanno sentito le persone che ci stanno ascoltando adesso. Io sono stata vostra ospite 3 anni fa ed ero in una condizione completamente diversa. Ricapitolo, io mi chiamo Francesca Romana D'Antuono, sono la co-presidente di Volta Europa insieme a Mels Klabbers, che è il mio co-presidente olandese. Sono al mio secondo mandato come co-presidente di Volta Europa e la prima volta che sono venuta qui ero sempre in Volt, ma avevo un ruolo completamente locale, ero nel team di Firenze dove mi trovavo per lavoro. Quindi sì, decisamente 2 anni che dal punto di vista professionale e personale sono stati una rivoluzione.
E come ti avevo detto già prima, a me fa immensamente piacere questa cosa. Allora, guarda, partiamo proprio da come è successo che sei diventata la presidentessa la prima volta. Come è successo che ti sei spinta a fare questo percorso? Cosa ti porta a fare questo percorso? E proprio come è avvenuta poi l'elezione e diventare presidentessa di Volta Europa?
Allora, in realtà ti ringrazio la domanda perché io questa è una storia che da un lato amo perché è la mia storia, da un altro lato con la quale sto ancora cercando un po' di... che sto ancora un po' cercando di ricostruire. Cioè, i fatti sono abbastanza semplici. Io ero un'attivista di Volt dal 2019, avevo conosciuto il partito poco prima delle elezioni europee, mi ero interessata, poi le cose erano un po' cominciate ad andare velocemente, cioè... Io ero entrata dicendo no, ma io comunque, cioè, sto in un angolino, non è che voglio fare chissà cosa. Poi all'epoca lavoravo nel marketing di una azienda farmaceutica importante e quindi mi occupavo di comunicazione e dissi, ah, io do una mano sulla comunicazione, ma non più di quello. Poi mi sono candidata per fare la coordinatrice appunto della città. Io vivo a Firenze, non sono di Firenze, sono nata in Campania e cresciuta a Roma, però ero lì per lavoro, allora... ho cominciato a fare questo e l'attivismo locale è bellissimo, mi ha dato tantissima energia. La politica sul territorio, secondo me, è una cosa meravigliosa perché è molto vicina alle persone. Insomma, vabbè, questo magari poi ci torniamo. Poi per lavoro mi sono trasferita a Berlino, da Firenze, volo a Berlino, dove mi trovo, a tutt'oggi, e continuavo appunto col mio lavoro nell'azienda farmaceutica. Era 2021, direi, per cui appena usciti dalla pandemia, insomma, tutti un po' così, e io a un certo punto rimango incinta. In maniera del tutto inaspettata, però, insomma, per fortuna non niente di scioccante, insomma, io e il mio compagno siamo felici della notizia. E io lo comunico in azienda, dico io sono incinta, quindi tra, non so, 6 mesi andrò in maternità. E lì è successa una cosa strana, una cosa che nessuno si aspetta mai, cioè l'azienda ha cominciato a insistere perché io prendessi un anno. In Germania, diciamo, è abbastanza comune. Io non volevo prendere un anno, io volevo prendere massimo 6 mesi, se non qualcosa di meno, perché c'è un periodo obbligatorio, un mese e mezzo, due, non mi ricordo, sì, forse 2 mesi. E poi, ok, io chiaramente insomma ci vuole un po' per riprenderci da questa esperienza, però io ci tenevo molto al mio lavoro, mi piaceva molto, poi io mi conosco, dentro casa non so stare, è una cosa proprio che mi toglie energia stare così in ambito solo... domestico, e invece c'era questo scontro tra loro che volevano che io prendessi più tempo, io che dicevo no, ma io voglio tornare, voglio fare meno maternità. Di solito è il contrario, no? Però lì il contrasto si è un po' inasprito, nel senso loro volevano che io prendessi più tempo perché questo gli avrebbe consentito di assumere qualcuno al mio posto. Ovviamente, cioè, io lo sapevo che sarebbe andata male perché il mio era un ruolo senior, non ti viene la gente a fare un anno. Però comincia questa conversazione che io poi a un certo punto è stata molto sgradevole perché, sai, la maternità è una scelta e E lì vivi quanto è importante poter decidere il proprio destino. Cioè, io ero lì che dicevo, ma io sono una poliglotta con una laurea, con un'educazione elevata, in un ruolo senior e comunque devo insistere per far valere una cosa che è un mio diritto. Figurati se tu sei una donna con magari un minore privilegio sociale, economico, in altre condizioni, cioè che cosa ti può fare questo? Quindi lì è diventata improvvisamente diventata una questione politica. Lì ho detto, vedi che il personale anche è politico. E alla fine mi sono detto, va bene, io mi prenderò un anno, però questo anno lo dedico a capire cosa voglio fare del mio impegno politico, perché non si fugge dalla politica in nessun modo. E così pochi mesi dopo è uscita questa cosa che si doveva rinnovare il board europeo di Volta Europa. Io mi sentivo, diciamo, all'inizio, sai, ero non so, forse non sono io la persona, un po' con la tipica modestia, così, che mi vergognavo quasi di dire che ci stavo pensando. Cioè. E invece poi ho cominciato ad avere buoni feedback sulla possibilità di candidarmi. Soprattutto ho cominciato un po', io ho mutuato tantissimo dalla mia esperienza di lavoro in Volt, nel senso, io quello che facevo era, negli ultimi, boh, 5 anni, 7 anni della mia carriera, quello che facevo era il coordinamento internazionale. Cioè io stavo nella casa madre e mi occupavo, per esempio, nell'ultimo ruolo che ho avuto, di mercati est europei e del centro Asia. E lì tantissimo del lavoro di quello che io ho imparato coordinando queste filiali, no? Che hanno il vero potere in mano, perché la filiale è quella, per esempio, che poi ha il vero potere economico in mano. Quello che io ho imparato sulla leadership, sul saper guidare, sul sapersi mettere, diciamo, a un livello di autorevolezza, ma non di autorità, poi l'ho cominciato a mutuare in Volt. A, insomma, stabilire questi contatti, a portare la mia visione. Anche in maniera, nel senso aperta, dire questa è la visione che io ho, ma io ho fame di costruire qualcosa insieme a voi. E questo è stato un po' il messaggio con il quale io ho corso. Ho corso che ero incinta ai 9 mesi, per cui ci ricordiamo sempre appunto la campagna. Io poi l'ho fatta praticamente tutta online o dal vivo col team di Berlino. E c'è una ragazza del team di Berlino che ogni volta che la incontro si ricorda che la prima volta che ci siamo conosciute stavamo appendendo manifesti elettorali perché all'epoca c'erano le elezioni politiche qui. E io avevo questa panza da 9 mesi e andavo in giro tutta contenta col manifesto. E lei mi dice: io ti guardavo e dicevo, questa qui o è pazza o è un genio. E niente, è stato molto bello. Poi mio figlio è nato a fine agosto e a inizio ottobre io sono volata a Lisbona, dove poi sono stata eletta alla presidenza di Volta Europa per la prima volta.
Ah, ci vuole alla fine, secondo me, un po' di pazzia per raggiungere poi dei traguardi. Cioè non li si fa con troppa ragionevolezza, perché altrimenti ci si tirerebbe indietro poi su tante cose. Però
No, di sicuro
guarda,
prendersi dei rischi è il vecchio detto, chi non risica non
chi
rosica.
non
Se ti
risicano,
prendi un rischio.
esatto. Esatto. Guarda, dimmi, la ricordo un po' anche quel periodo, video, foto, la campagna, poi la General Assembly, che era Bucarest, no, dov'era?
Lisbona, quella era
Lisbona,
Lisbona.
Lisbona, perché poi c'è tra Bucarest e Parigi, non sono stata
Praga.
nessuna, prima o poi ci vengo, ti giuro, e che ogni volta lavoro, vabbè. No, comunque sì, mi ricordo che di averla seguita, però è stato un bel momento. Tra l'altro era solo la seconda cioè era la seconda volta che si votava, perché mi sembra che la prima era Andrea Venzon, se ricordo, che do dopo, cioè lui Andrea Venzon aveva creato il partito, poi c'è stata
Poi allora, Andrea sì, è
Lehner.
stato esatto, Andrea è stato il primo presidente e quando lui era presidente la presidenza era unica, cioè c'era soltanto un presidente, c'era un vice e il suo vice era Damian, quindi era una struttura un po' diversa, non era obbligatorio l'equilibrio di genere che poi abbiamo inserito dopo. Il secondo presidente è stato Reinier van Lanschot, che poi ha fatto anche un mandato insieme a Valerie Strandberg, che è stata la prima presidente donna di Volta Europa. E sì, quindi in realtà la seconda volta che si è votato per un board è stata la mia prima elezione alla presidenza.
Allora, mi ricordo bene. Allora, come hai vissuto diciamo, la vita, o quantomeno quel percorso da donna in politica, ma soprattutto la madre? in politica, perché donne in politica ormai ci siamo super abituati, ci mancherebbe, madri in politica un po' di meno. Forse ne abbiamo viste poche, anche soprattutto nella scena politica italiana. Ora mi vengono forse Giorgia Meloni, mi viene in mente, ma poche altre, che soprattutto hanno, stavano facendo un percorso mentre c'era la gestazione. Come l'hai vissuta questo periodo?
Guarda, è stato un periodo super interessante. A posteriori, quello che dicevamo prima, mi dico, mamma mia, cioè, così, prendersi, non il rischio, però. Allora, come ho vissuto questa cosa? Intanto, in realtà, pure donne in politica ci siamo relativamente abituate. Secondo me, noi viviamo un po' in una bolla progressista nel quale è normale, poi se guardi un po' i dati, insomma. Mamma in politica, sì, effettivamente di meno e comprensibilmente, secondo me, sai, perché io so che per la mia personalità e per il contesto che ho intorno, per me era una cosa energizzante, cioè a me piaceva da matti portarmi. Io il primo anno, io e mio figlio siamo stati in simbiosi, perché in Germania non puoi andare al nido prima di un anno e quindi noi eravamo in simbiosi. Io facevo i meeting mentre lo cambiavo, andavo, c'ho la mappa nella sua stanza dei paesi che ha visitato, cioè adesso a 2 anni e mezzo siamo forse a 15, per cui è una follia, però a me piaceva
Io non ho
moltissimo.
visti 15 per dire.
No, ma è una follia,
Per
ti
dirti.
giuro, cioè, vabbè. Infatti con mio compagno scherziamo spesso che probabilmente lui vorrà tipo fare il calciatore da grande, non vorrà avere niente a che fare con la politica, ma vabbè. Diciamo, la cosa forse più scioccante che mi è capitata è stato qualcuno che mi ha detto sostanzialmente, insomma, che un po' io su questa cosa ci marciavo. Che un po', no? Un po'
Che la
facevo
usavi
quella.
come arma politica, diciamo,
Esatto,
come.
sì. E questa è stata una cosa molto, come si dice? Hurtful? Come si dice? Madonna, che
T'ha fatto
vergogna,
male,
guarda.
t'ha
Mi
fatto. No, comunque
ha
pure io
fatto
con
male, sì.
l'italiano, sì, ti ha fatto male.
Sì, è stata una cosa proprio un po' dolorosa, perché tanto per cominciare è un bambino, quindi, cioè, è mio figlio, ma che, nel senso, cosa devo fare? La seconda cosa è che. Cioè, io a Berlino vivo sola, non è che ho una nonna a cui lo posso lasciare, non è che. Quindi tutto il primo anno in cui lui poteva viaggiare semplicemente con me portandomelo in braccio, io lo facevo, ma pure tutti i miei social, cioè i video che io facevo il primo anno, ce l'ho spessissimo in braccio, ma perché dove lo lasciavo? Cioè, quando lui dorme, dormi pure te, se no non ti svegli. E quando devi lavorare, parte del tuo lavoro è fare comunicazione, la fai con lui, che cosa devi fare? Quindi questa cosa, per esempio, me la ricordo molto bene e l'ho trovata molto. Sì, mi ha ferito molto. Per il resto, sai, ti fai tante domande, cioè, stai facendo bene, e bimbo lo stai sballottonando troppo, sarà contento. Poi ti dico, lo vedo adesso e mi dico, no, la scommessa perlomeno finora è stata giusta perché lui è un bimbo. Super socievole, parla già tot lingue e si adatta a tutto. La prima volta che siamo andati a cena fuori c'aveva forse un mese e alla fine se lo porti al ristorante io vedo poracce le mie amiche con i figli piccoli, con questi bambini che urlano, lui sta sereno, sta lì abituato come sempre. Quindi mi sembra che per ora perlomeno è stata una buona scommessa. Poi cerco chiaramente di stare attenta anche ai segnali che lui mi dà per capire se lo sto stressando troppo. Ovviamente avrà
Certo.
sempre la mia priorità, no? Cioè lui avrà sempre la priorità su tutto, però
Ci
per ora mi sembra
mancherebbe.
che vada bene.
Ah, tra l'altro, è una cosa che io, tra virgolette, ho sempre un po', come si dice, ce l'ho. Come si dice quando ti resta qua? Che tipo ti rimane. Vabbè, il fatto che sia
Rimpianto?
cresciuto monolingua, il fatto che sia cresciuto parlando solo l'italiano è uno svantaggio tremendo. Rispetto a tipo la maggior parte dei, non so, dei ragazzi cresciuti nei paesi nord europei. Infatti, tuo figlio avrà dei vantaggi se parla veramente più lingue incredibili rispetto a un ragazzo italiano che parla solo l'italiano. Cioè, quando mi sono proprio reso conto quando sono venuto qua in Irlanda a studiare con i miei colleghi, anche con alcuni di origini italiane, non propriamente cresciuti in Italia, eccetera, però. Parlavano tre, quattro lingue, l'inglese, il francese, l'italiano, il tedesco. Io non ho speranze, nel senso. Questi poliglotti avranno dei percorsi di vita tremendamente più vantaggiati, quindi fai benissimo, secondo me, a farlo, a dargli degli input interculturali di questo tipo, farlo crescere in un ambiente di questo tipo. Poi immagino che la tua bolla, essendo la bolla di volta, diciamo, quella bolla lì, sia appunto con queste caratteristiche multiculturali, multietniche, eccetera, quindi con dei
Sì,
vantaggi.
però no, no, però io credo di capire perfettamente cosa mi dici, perché tanto per cominciare, anche nella bolla c'è sempre qualcuno che ne sa più di te, guarda. E quindi tu sei lì
Ah, è
che dici:
normale.
oh, ma com'è? Ma com'è possibile? Ma... E, cioè, no, io nel mio, che ne so, nella mia classe del liceo penso di essere la persona che parla più lingue, non lo so, però in volte sei normale se parli tante lingue. E questa
Esatto, cioè è la
sì.
cosa
Esatto.
più normale del mondo, dici. Infatti abbiamo un po' anche questo problema come policy maker, ma proprio anche come attivisti, eccetera. No, di avere una percezione un po' falsata della realtà, essendo in una bolla, no? Quindi se tu sei nella bolla di volte, pensi che il mondo sia fatto un po' in questa maniera, poi in realtà la maggior parte della popolazione magari ha visioni totalmente diverse, no?
Ma guarda, questo è un tema importantissimo ed era un po' quello che poi, diciamo, alla fine non ho concluso il ragionamento, se no parlavo 3 ore prima. Cioè, nel senso, noi ci battiamo per un'Europa federale, vediamo soluzioni a livello internazionale, però questo non significa potersi permettere di tralasciare quello che avviene sui territori. E ti dico, per esempio, per me la cosa di parlare più di una lingua. Il vero vantaggio è che tu puoi connetterti con le persone normali, perché sono le persone normali che fanno la società, cioè poi ci sono appunto quelli che il jet set, che viaggiano, che vivono così, però la gente normale, i nostri genitori, i nostri nonni, o magari nemmeno nostri, però nel senso, non lo so, la prof del liceo dove
Gli
andavi, l'insegnante di
amici,
ginnastica alle
quindi
medie, gli
la gente
amici,
del
cioè,
territorio.
esatto, sono tutte persone che non è che gli comunichi in inglese, giustamente, secondo me questo è molto importante. Quindi capisco che cosa stai dicendo e penso che sia fondamentale restare un po' attaccati
Attaccare.
alla realtà.
Tra l'altro, ora che ho detto questa cosa dell'inglese, non so se l'hai seguita la notizia che è venuta fuori sul Corriere, quella del Corriere della Sera Zelensky, non so se l'hai seguita.
No, ho letto un
Allora.
tweet oggi di qualcuno che diceva che si deve mettere gli abiti civili, però a parte
Io
questo.
voglio sotterrarmi. Allora, praticamente il Corriere della Sera ha, ma non travisato, ha scritto di sana pianta, okay, una traduzione a un intervento di Zelensky che non c'entrava assolutamente niente. Chiunque capisce due parole d'inglese capiva benissimo cosa Zelensky volesse dire. Stava facendo un discorso relativamente al fatto che non gli stiamo dando abbastanza armi, ormai fa queste lamentele il buon Vladimir, comprensibilmente. Comunque, fatto sta che poi il Corriere della Sera, nella traduzione ufficiale che aveva trasmesso, diceva che Zelensky stava preparando delle liste di filorussi per l'Italia, una roba che non c'entrava assolutamente nulla con l'effettivo intervento che ha fatto il presidente. Fatto sta che questa notizia del Corriere non solo è rimasta sul Corriere, è stata ripresa poi dalla RAI, eccetera, senza fare fact-checking, e poi si è aperto un polverone su queste traduzioni falsate scritte di sana pianta, cioè proprio non c'entravano nulla con quello che veniva detto. Ti invito poi ad andare a vedere il video. Però questo qua è un grosso problema dell'Italia, nel senso degli italiani che non parlano la lingua. E quindi, vedendo quel video, hanno dato per scontato che la traduzione fatta dal Corriere fosse veritiera e che Zelensky abbia questo piano della lista dei filoputiniani italiani. Non lo so che roba si sono inventati. Ed è un problema. Secondo te è un problema? Cioè, nel senso, l'italiano, l'Italia, dovrebbe internazionalizzarsi di più, parlare più l'inglese, essere più come il Belgio? Ecco, mettiamola così, o come la Germania.
Allora, guarda, le lingue, tutte le espressioni culturali, le skill, culturali, abilità culturali, secondo me sono armi, quindi se le hai, meglio. Cioè, quindi sì, diciamo, la risposta istintuale è sì, certo, noi dovremmo fare tantissimo, investire tantissimo in questo, in generale, secondo me, nell'educazione. Certo, anche nell'educazione, diciamo, alle lingue. Poi, in qualche modo, non è, cioè, no? Nel senso, non è l'unica cosa, perché devi sapere anche che cosa stai dicendo. Cioè, David Sassoli non parlava bene inglese, c'era sempre traduttore, però è David Sassoli, ha fatto comunque la differenza. Ci ho detto, certamente sarebbe una cosa importante. Secondo me, diciamo, quello però che ci tengo a dire, proprio per evitare un po' la visione così cosmopolita internazionale, cioè quanto sono figa, è che secondo me questo è uno sforzo che dovrebbe essere uno sforzo sistemico e non uno sforzo del singolo. Cioè, se il singolo è bravo, c'ha la forza di volontà, c'ha i mezzi, c'ha quello che è per studiare l'inglese e impararselo benissimo, buono per il singolo. Però, secondo me, la responsabilità sta nelle istituzioni, nella scuola, ovviamente, in primo luogo, di investire in questo per darci strumenti a noi come italiani, indipendentemente da dove proveniamo, nord, sud, centro, periferia, di poter appunto, sì, poter imparare una lingua che poi è un'arma un domani, che non solo e non tanto te ne vai a lavorare all'estero, ma per esempio quello che dicevi prima, cioè puoi capire una notizia vera da una notizia falsa. E lì, per esempio, su quello che mi ha raccontato adesso che è successo, io diciamo mi arrabbio non con l'italiano medio che non sa l'inglese, io mi arrabbio col Corriere che dovrebbe fare un servizio e non lo fa.
No, assolutamente. Oltre che un'arma, io l'inglese lo vedo anche come uno strumento di integrazione. Strumento di integrazione tra, soprattutto, ora ovviamente tu sei la presidentessa di Volt, quindi presidentessa o presidente? Presidenta, come preferisci?
Credo, guarda, allora, credo il più corretto sia presidente, perché è
La presidente.
la presidente, sì. Cioè, presidenta mi fa ridere, è carino, però è sbagliato, è italiano, quindi
Presidentessa
no.
suona bene, secondo me.
Presidente so
Presidentessa.
bene.
Va bene. Comunque, lo vedo come uno strumento di integrazione europea, perché ovviamente viviamo in un continente poliglotta, cioè ogni fai 15 minuti di macchina parlano una lingua diversa. Sti europei, mannaggia loro. E assolutamente io lo vedo come uno strumento di integrazione, giusto? Immagino sia nell'immaginario di una futura federazione di stati europei uno strumento fondamentale, ma non solo questo,
Certo.
probabilmente altri. Parlando di integrazione europea, ecco, facciamoci un po' come dire, di pubblicità per queste elezioni europee. Cosa pensi si necessita da un punto di vista organizzativo per raggiungere, legislativo magari anche, per raggiungere questa integrazione europea? Qual è il percorso da fare secondo Francesca Romana D'Antuono?
Allora, guarda, noi abbiamo un bisogno disperato e urgente, quindi sia, diciamo, sia che accada, ma che accada con forza, di riformare l'Unione Europea per come adesso. Noi adesso ci siamo messi nella condizione di fare questa integrazione che indubbiamente è avvenuta, non mi fraintende, non è che siamo completamente a zero, però dall'inizio oggi si sono sicuramente fatti i passi avanti, ci siamo messi nella condizione però di arrivare a grandi sfide che sono non solo di fronte a noi, che stanno già avvenendo senza avere gli strumenti per affrontarle. Prima hai parlato di Zelensky e le guerre, come le affrontiamo con i singoli eserciti delle nazioni? Quello che diciamo, le affrontiamo come le stiamo affrontando adesso, cioè con sì. Più o meno un paese manda questo, un paese manda quell'altro, dipendiamo dalla NATO, Trump fa Trump e quindi impazzisce e dice: ah, se i paesi che non pagano io incoraggerò addirittura la Russia a attaccarli. Questo è problematico, ci sono delle sfide enormi che noi abbiamo l'urgenza di affrontare e non lo stiamo facendo. Quindi qual è il percorso? Riforme a tutto spiano. Riforme per numero uno, dare potere legislativo al Parlamento europeo. Cioè, il Parlamento europeo è una Camera nella quale siedono rappresentanti eletti dagli Stati membri, tutti con leggi elettorali diverse. Quindi già questo, i singoli members of European Parliament rappresentano cose completamente diverse. In Italia quelli che superano il 4%, in Portogallo l'1% dei voti a Lisbona, solo a Lisbona, quindi se fosse nel paese ancora meno. Ognuno viene con la sua rappresentanza, si siedono nella stessa Camera, questa Camera non ha facoltà di passare legislazione, non ha nessun senso. Il Parlamento europeo in questo momento è l'unico organo eletto ed è quello che dovrebbe rappresentare cittadine e cittadini, per me anche residenti, ma questa è un'altra storia, e deve essere in grado di passare legislazione. La Commissione deve diventare il vero esecutivo, cioè...
Un po' come il nostro Consiglio dei Ministri, fondamentalmente.
Certo, assolutamente sì, ma anche questo, guarda, io sono stata di recente, poiché parlavamo di difesa, sono stata di recente invitata a un bellissimo evento qui a Berlino, durante il quale è intervenuta anche la von der Leyen, quindi c'era tantissima attenzione proprio sul tema della difesa. E la proposta ad oggi più innovativa che viene fatta proprio da von der Leyen, che ricordiamo è comunque una conservatrice, è di avere un commissario per la difesa. Non ci serve un commissario, ci serve un ministro con un budget e la capacità di organizzare i diversi eserciti europei tutti insieme logisticamente, dal punto di vista della lingua, dal punto di vista degli armamenti, in modo tale che ci sia qualcosa di funzionante. Poiché queste operazioni, adesso di nuovo restiamo sull'esempio dell'esercito, ma ce ne sono tantissime, queste operazioni non succedono dal giorno alla notte, noi dovevamo cominciarle anni fa. Siamo in ritardo, ora ci sono le elezioni europee e questo è il momento. Questo è il momento di eleggere i partiti che hanno voglia di andare verso questa integrazione. I sondaggi ci dicono che andiamo nel verso opposto, che questo sarà un Parlamento dominato dalle destre e dalle estreme destre. E quindi è molto importante mobilitare tutte le forze progressiste perché facciano un controbilanciamento e possiamo arrivare a un'Europa che abbia una valenza strategica che sia in grado di affrontare le sfide che abbiamo davanti. Abbiamo
Assolutamente.
parlato di difesa, potremmo parlare di cambiamento climatico.
Sì, no, beh,
Uguale.
tutti i temi globali. Guardi, io appunto sto scrivendo la mia tesi di laurea, la sto facendo sulla strategic autonomy, l'indipendenza strategica dell'Unione Europea, che è un tema che mi sta molto, molto al cuore. Tra l'altro, tema che è stato trattato recentemente, sono andato a un convegno dove c'era Federica Mogherini, con cui mi sono fatto un bicchiere di bianco, così. È stata molto, molto simpatica lei. E comunque lei è pure una sostenitrice della strategica autonomy che dal mio punto di vista, risulta fondamentale. Cioè, il che non vuol dire l'autonomia strategica europea, da un punto di vista militare, bruciare la NATO o chiudere i rapporti con gli Stati Uniti. Che tra l'altro, in caso di vittoria di Donald Trump, forse diventerà più una necessità, più che una volontà, quella di andare verso un'autonomia strategica. Che tra l'altro l'infrastruttura, tu giustamente dici siamo molto indietro, però in realtà un'infrastruttura tecnica, un'infrastruttura logistica c'è, ci sono due istituzioni all'interno dell'Unione Europea, Frontex e l'European Defence Agency, che in realtà hanno già un sacco di, l'Europol tra l'altro, un sacco di intelligence e forza lavoro tecnica per creare già l'infrastruttura per un eventuale esercito europeo, forza europea di difesa. Quindi c'è già la coordinazione dei vari stati in queste sedi,
Però,
su varie tematiche. Vai.
perdonami se ti interrompo, tu devi sapere che poi se c'è una cosa che mi trigger è Frontex, quindi capisco
Non
che
ti
cosa stai
piace
dicendo,
Frontex?
Madonna mia, aiuto. Per esempio, io perché insisto sulle riforme? Perché per esempio adesso la governance di Frontex è completamente opaca. Cioè, noi sappiamo che sono successe delle cose, che ci sono dei problemi nella gestione, nella forza di Frontex con i pushback illegali, con insomma, pratiche assolutamente non degne di un paese o comunque un'unione che vive nello stato di diritto, ma la governance non è chiara, insomma, è stato un po' difficile arrivarci, non c'è una diretta accountability di queste... funzioni verso i cittadini, cioè, che poi è il problema di tutta l'Unione Europea, sia nella pratica che nel percepito. Cioè, quando è successo, come si chiama lo scandalo dei che erano i mondiali? Cos'era? Il
È il Qatar Gate.
Qatar Gate, esatto. Che ne è stato il Qatar Gate? Più o meno, sì, si sono fatte le indagini,
Penso che ne hanno
non...
arrestati due, ma ce ne stavano, non si sa quanta gente coinvolta.
Esatto, e questo, diciamo, poiché il Parlamento europeo non vive su un governo e quindi non ha bisogno di una maggioranza, l'interesse degli stessi europarlamentari a mantenere la propria posizione, committarsi o essere più o meno vocali su certi temi, boh, in realtà è completamente autodeterminato, cioè tu lo fai se vuoi, ma se no tu stai lì 5 anni. Non è che il governo può accadere, sei lì, stai tranquillo, ti fai le tue
Esatto.
cose. Nessuno ti controlla le presenze, nessuno ti. Cioè, guarda un politico come Calenda, no? Che al di là se piace o meno, però Calenda aveva un record basso di presenza nel Parlamento europeo, ma gliene frega qualcosa a nessuno? No, perché mica è caduto il governo perché non c'andava Calenda. Immaginati se da
Se gli
ministro dello
pagassero a gettone,
sviluppo.
già lo sarebbe una roba,
Per
più tutto in
esempio,
presenza.
sì, ma guarda anche, cioè, se noi avessimo come cittadini e cittadine più attenzione o più comprensione di cosa avviene nel Parlamento europeo, che sono cose importantissime, potremmo, no, richiamare alla responsabilità, però adesso per come il sistema è costruito per essere opaco, non perché c'è una
Esatto,
cospirazione dietro, ma è.
è molto burocratico. Guarda, io avrò fatto nel corso dei miei ultimi, ho fatto 5 anni di università, relazioni internazionali, sto facendo sicurezza internazionale, studio dei conflitti, avrò fatto 4 classi solo sull'Unione Europea, integrazione europea, European Foreign Policy. Ad oggi, con una laurea e un master, ci capisco poco io.
Esatto, cioè,
Immagina.
figurati, tu sei cioè, uno studente, quindi sei al livello, diciamo, più alto di educazione. Come dicevamo, parli più di una lingua, vivi all'estero, figurati, uno che ha la terza media, vive in provincia di Locri, no, provincia di Locri no, Locri è una provincia, in provincia di Lodi.
Provincia di Reggio Calabria, comunque sì.
Ma io, ma che ne so, provincia di Venezia, ma che gli frega lui, a lei di capire l'Unione Europea? È una cosa lontana che non lo riguarda, però
Tra
poi
l'altro,
invece ti riguarda.
spesso con la narrazione fatta dai nostri politici e dai giornali viene sempre vista anche come una forza esterna, come se non ne facciamo parte. Tra l'altro, sempre una narrazione
Certo.
molto opaca anche dai nostri mezzi di informazione.
Questo è per esempio una cosa che ci dicono tantissimo gli attivisti di Volt-Ungheria. Loro sono pochissimi, loro ti dicono tutto quello che si sente in Ungheria riguardante l'Europa, che viene da Orban e da Fidesz, è il contrario, cioè l'Europa fornisce fondi per lo sviluppo ungherese, la narrativa nazionale, poiché nessuno va a controllare che succede veramente in Europa, è noi siamo bravi a negoziare i fondi e quindi l'Europa, anzi, che è matrigna e non ve li vuole dare e così via. Quindi, non essendoci un contatto diretto tra Unione Europea e cittadini, si possono creare esattamente queste sacche, come dici tu, no? Di colpa verso l'Unione Europea come forza esterna, anziché come espressione democratica anche nostra.
Ma guarda, quello che dici sulla percezione è assolutamente vero, in Italia si nota particolarmente, no? Ce lo dice l'Europa, ce lo chiede l'Europa, è sempre una narrazione che viene fatta soprattutto da alcune forze politiche, mi viene in mente la Lega Nord, Fratelli d'Italia. Ora che sono al governo no, perché bisogna un attimino istituzionalizzarsi, quindi i fondi
È quasi
servono,
divertente da
fa
vedere,
ridere.
guarda.
Fa
Sì.
riderissimo, è veramente esilarante, magari non per i cittadini, però è esilarante da un
No, no,
punto di
guarda.
vista di comunicazione politica, quello fa ridere decisamente. Guarda, ti volevo chiedere, perché prima hai fatto proprio riferimento, hai detto, dobbiamo richiamare tutte le forze progressiste, no? Allora, Volt storicamente ha questa politica di tende a stare per sé, diciamo, tende a stare nel suo mondo, si è unita forse pochissime volte. Io ricordo che siamo nel gruppo dei Verdi all'interno dell'Unione Europea, se ricordo bene, però, peraltro, sul territorio, nelle elezioni nazionali, tende ad andare in solitaria, correggimi se sbaglio. Non pensi che si possa creare, ad esempio, vedo che avevano fatto un incontro qualche tempo fa, forse settimana scorsa, se ricordo bene, diciamo le forze di Calenda, Renzi, eccetera, che dovrebbero essere quelle progressiste del centro. Tu pensi che si possa in futuro volt andare in una direzione di più collaborazione con le forze locali, nazionali, per riuscire ad avere dei posti all'interno del Parlamento europeo e quindi portare avanti le politiche che Volt cerca appunto di portare avanti.
Allora, guarda, assolutamente sì. Io credo che ci sia un po', diciamo, ci sono, proviamo a fare un po' di passi indietro. Il primo, per esempio, è noi siamo nati con questo slogan, secondo me molto sfortunato, poi alla luce delle evoluzioni populiste nate negli ultimi
Né
cinque
di
anni,
destra né di sinistra.
né di destra né di sinistra. Se
Ah.
lo dici adesso, si sa, diciamo. Ok, che cosa significava però quello slogan? Significava noi non abbiamo un'idea di società, se tu lo chiedi a me è un'idea che è da italiana, lo dico, e questo è il secondo punto, ma ci arrivo tra un attimo, è chiaramente più di sinistra, più progressista, centro, centro-sinistra, beh, sinistra estrema chiaramente. Però non siamo ideologici su questo, cioè se la centrale nucleare è una buona soluzione perché è un'energia verde, non c'è scritto da nessuna parte di non farla, no? Se la TAB è una buona soluzione perché aiuta le infrastrutture e si riesce in qualche modo a mantenere anche l'aspetto insomma, naturalistico, certo, tutte cose tradizionalmente invece considerate di destra. Quindi, primo punto, diciamo, né di destra né di sinistra è uno slogan di nuovo che io non amo e che non mi piace usare, ma aveva un senso perché il punto era andiamo a vedere, andiamo sul punto, cioè, posto che tu hai una visione di una società inclusiva, di una società verde, di una società democratica, dentro a questo inclusivo democratico verde, che cosa c'è? Ci possono essere delle soluzioni che invece normalmente dalle forze più di centrosinistra non vengono.
Non ti piaceva, però aveva un
Sì.
senso
Non
poiché.
mi piaceva, però diciamo ne capisco il senso. Non lo userei, penso che ci posiziona male, però ha un senso. Però la seconda ragione per usare questa espressione, o comunque per. Insomma, vedere un Volt che va un po' per i fatti suoi, e anche che essere di centrodestra o centrosinistra o centro in Europa può significare cose molto diverse. Cioè, di nuovo, in Italia dove ti vuoi posizionare? Al centrodestra ci sta la destra estrema, al centro ci sta, boh, centrodestra, e vabbè, te ne andrai al centrosinistra. Però in Bulgaria essere di centrosinistra ha un altro significato. Dov'è che stavo pensando? Aspetta, di recente adesso. In Francia, noi siamo sempre, diciamo, chiaramente nel lato progressista, però la grande forza, le ultime politiche francesi che ha coalizzato il centro-sinistra è la forza di Mélenchon, che è una forza euroscettica. Chiaramente non vuoi andare con loro, cioè che senso ha? Euroscettica con tutta una serie di altri problemi. Quindi può avere significati diversi in giro per l'Europa, dirsi in un punto o nell'altro. Il terzo punto che vorrei fare e che diciamo risponde in realtà realmente più alla domanda che tu mi hai fatto è andare da soli o andare con altri per unire. Io diciamo lo spirito di Volt è quello di unire, certamente. Noi siamo nati come partito e come movimento perché l'idea è se anche tu non prendi il seggio puoi spingere un'idea. E se qualcun altro realizzerà quell'idea, ma quell'idea è buona, quell'idea serve a far avanzare la democrazia, allora va bene lo stesso. Negli altri paesi europei, correre da soli è più semplice, tutto qua. Cioè,
Ah beh, sì,
ci
c'è
sono
anche da
paesi.
tenere conto, sì, appunto, come si dice, dei sistemi elettorali diversi da paese a paese. In Italia
Esatto,
sì,
cioè
c'è
non.
tanto la necessità.
In Italia c'è tanta necessità, in Francia c'è tanta necessità, in Cechia noi andremo in coalizione perché in Cechia ha senso andare in coalizione, in Grecia forse andremo in coalizione, non è detto, però è possibile. In questi paesi dove l'alternativa è io non spingo la mia idea, non mi presento, non contribuisco a una forza progressista, che faccio? Non faccio queste cose o vado in coalizione? Certamente andiamo in coalizione. Nei paesi dove questo non è possibile e si può contribuire al dibattito democratico anche senza apparentarsi, invece, diciamo, per noi ha più senso. Se guardiamo l'esempio specifico dell'Italia, ad oggi ci sono tante forze, tu nominavi appunto le forze più di centro, come Renzi, Calenda e così via, poi ci sono forze più a sinistra, dal PD all'Alleanza Verdi Sinistra Italiana. Noi in varie costellazioni siamo stati alleati con tutte queste forze. alle elezioni locali, a elezioni in vari comuni e così via, quando aveva senso, diciamo, per il bene di quella comunità. Per cui in questo non siamo stati ideologici. È anche vero che nessuna di queste forze corrisponde a quello che i nostri tesserati, i nostri votanti vogliono. Se no, io facevo ora la co-presidente dei Verdi, non lo so, facevo un altro mestiere e tu facevi un altro mestiere pure tu. È chiaro che possono essere alleanze se in un momento per un territorio ha senso, però a volte nasce anche proprio dal desiderio di rinnovare la politica. Quindi andare con questi partiti che sono molto tradizionali, poi spesso hanno questi leader
Dinamiche
onnipresenti,
interne.
di dinamiche interne. Guarda, capita a volte di stare in dei tavoli in cui tu dici: ma parliamo di temi, cioè parliamo di temi e
Mi sa che
non di
sai che forse
quello che.
la prima volta che abbiamo fatto l'altra chiacchierata ne abbiamo parlato, perché io ti avevo raccontato che ero stato nel PD per un periodo e mi ricordo che ti avevo raccontato le dinamiche interne dei partiti tradizionali che sono molto personalistiche, sono molto legate alle correnti interne. Io sono con Tizio, no, io sono con Caio. Dobbiamo fare allora questo perché altrimenti si arrabbia la persona X. Quindi è vero, se vai in coalizione ti devi anche portare con te anche queste dinamiche che si creano. Però da un mio punto di vista, che è un po' una cosa che aveva fatto più Europa all'epoca, i radicali si chiamavano, che andavano un po' con tutti. Dicevano, mamma, ma siete poco coerenti andare con tutti. In realtà, nei radicali, quello che ci vedevo è che seguivano la battaglia. Cioè, se per andare, per fare una battaglia legata all'aborto, la facevi con la Lega, andava bene. Che porta con sé poi un sacco di problematiche questo modo di ragionare. Infatti ci sono un sacco di problemi, c'erano un sacco di problematiche nel radicale, ci sono un sacco di problematiche oggi in più Europa. Però concettualmente, se per portare avanti una battaglia c'è necessità anche di coalizzarsi, non penso che sia una cosa tremenda.
No, ma neanche io la vedo come cosa tremenda. Ti dico che ho un pochino, diciamo, ora vedo più profondamente il dubbio etico che questo si porta dietro, quando appunto lo shift a destra è così grande, che per esempio forze centriste come quelle che nominavamo prima, con le quali noi dovremmo andare a braccetto, poi hanno delle derive, per esempio anti-migranti o anti-transgender o anti-transizione ecologica, che ti fanno dire: ma io se vado con questo sto facendo la battaglia puntiforme, come diciamo un po' ci stiamo dicendo entrambi, io di nuovo su questo concordo, potrebbe aver senso, oppure sto dando una legittimità a una forza che però ha un serio problema, che se vuoi è quello che è successo con Fratelli d'Italia, all'epoca si chiama MSI, poi Fiamma Tricolore, quello che è. Cioè, il punto, la prima volta che questi individui sono tornati al governo è stato con Berlusconi nel 94, forse il primo governo Berlusconi, proprio all'alba dei tempi, ed era di nuovo la prima volta che una forza neofascista, ma non lo dico per provocare, cioè veniamo da lì, come dobbiamo chiamare? Boh.
Erano MSI,
Sono.
Fiamme Tricolore, che dicevano erano altro.
Esatto. Era la prima volta che tornavano in Parlamento e da lì si è avviato il processo di normalizzazione, per la quale noi adesso diciamo, cioè, e loro sono lì da tantissimo, no? È chiaro che il primo governo Meloni è molto scioccante, però loro sono tornati in Parlamento da tanto, quindi secondo me un pochino, diciamo, il dilemma che c'è sotto a quello che stai dicendo tu è: ok, io posso fare la battaglia sull'aborto con la Lega e se ottengo il risultato, quel risultato mi vale più di 1.000 battaglie ideologiche. Io, di nuovo, io su questo sono completamente d'accordo. C'è una parte di me che si interroga un po' sul tipo di legittimità che dai però a altre posizioni anche. E quindi una Lega, per esempio, e guarda, è interessante che abbiamo citato proprio la Lega perché siamo entrambi del Sud e questo per me è stato uno dei motivi per attivarmi, cioè una Lega che ha fatto del suo grimaldello per anni la propaganda antiterrone.
È difficile ecco,
Possiamo.
da persona del sud starci a fianco.
Sì, io cioè, ho l'urticaria, però poi sai, io mi sono andata via dal Sud che avevo 6 anni, ma mai come da quando sono in politica mi sento più del Sud perché l'antimeridionalismo è una cosa pervasiva e quindi io mi attacco a
Esiste
quell'identità più che
tremendamente nella
posso.
società. L'abbiamo visto molto anche nell'ultimo Sanremo. Vabbè, no, la Giulia non meritava di vincere. Cioè, diciamo che la canzone non era granché, però Poi l'ondata d'odio che c'è stata nei suoi confronti era sintomo di quell'antimeridionalismo che esiste. Ora, ti volevo chiedere solo l'ultima cosa. Allora, io, una battaglia che hai fatto era effettivamente quella sul fatto che in Italia è difficile creare nuovi partiti, cioè è difficile far entrare nuovi partiti in politica. È stata una battaglia che hai portato avanti anche in sedi televisive. E ancora 500.000 la soglia di
Le firme
sì.
150.000
150.000
distribuite sul territorio in maniera equa, quindi mi pare 3.000 a regione, non mi viene in mente il calcolo, il che è problematico perché pensa appunto a tutti gli studenti che dalla Calabria se ne vanno a studiare a Roma, però non spostano la residenza, quindi tu devi
Esatto.
andare a cercarti lo stesso numero di firme a Roma, a Milano, a Bologna, però pure a Aosta, a Reggio e a Matera. Boh, non è una cosa troppo sensata.
Volta ha lavorato su qualche. Volt Italia, non so se ha lavorato su qualche tipo di proposta di legge legata a ciò, o è in work in
Allora,
progress questa cosa qui?
sì e no, nel senso non c'è una proposta diretta di Forza Italia che io sappia perlomeno su questo. C'è una proposta che noi abbiamo fatto al Parlamento europeo per uniformare le leggi elettorali nelle elezioni del Parlamento europeo, i cui principi in realtà sono quelli che noi un po' riconosciamo come i principi per eleggere un governo, un Parlamento che sia veramente rappresentativo. Quindi con il cosiddetto, no, il threshold, la soglia naturale, non così a caso al 4%, ma qual è il numero minimo per, diciamo, date le poltrone e dati i votanti, qual è il numero minimo
Suddivisi
per
sul
avere rappresentanza?
territorio.
Esatto, cioè proprio semplice così, con per esempio ristabilendo il finanziamento pubblico ai partiti, ovviamente in forme controllate, ma questa è una cosa che si fa in tutta Europa e solo in Italia è considerata sporca. Ma se tu vuoi fare politica e non sei un ereditiere, ma come
Ma
fai?
è
Come fai?
considerata sporca perché è considerata sporca la politica in Italia.
Sì.
Che è un problema atavico, non è recente, ecco,
No.
ce lo portiamo dietro da sempre. Guarda, per concludere, dimmi quali sono le prospettive per Volta Europa, come vedi queste elezioni europee, e poi ci salutiamo.
Allora, ti faccio una battuta velocissima perché sento di già di là il casino.
Certo.
Noi ad oggi dovremmo occorrere in almeno, proprio ipotesi più pessimistica, 16 stati membri dell'Unione Europea. Queste elezioni sono quello per cui noi abbiamo lavorato sicuramente, diciamo, negli ultimi 5 anni, molto intensamente negli ultimi 2 anni e mezzo, che sono coincisi con la mia presidenza. Abbiamo guadagnato rappresentanza in 4 parlamenti, in 9 stati membri dell'Unione, insomma, siamo cresciuti tantissimo e questo è il momento nel quale noi vogliamo, diciamo, affondare il colpo. Abbiamo buone prospettive in una serie di paesi dove cominciamo a comprendere i sondaggi, in Germania, in Olanda, in Portogallo, a Cipro, in Grecia, insomma. Che cosa questo produrrà in termini effettivi di risultato elettorale? Purtroppo è presto per dirlo, però diciamo le prospettive ci sono. Il lavoro che è stato fatto fino adesso è quello di creare tutte le condizioni possibili per i team per andare a segnare, ecco, a fare gol. Non riusciremo chiaramente a questo giro a fare il nostro gruppo parlamentare, perché ci vogliono 25 membri del Parlamento europeo da 7 paesi, è troppo effettivamente. Però riusciremo sicuramente ad avere una rappresentanza maggiore di quella che c'è adesso, e guardando che cosa sono riusciti a portare avanti i nostri europarlamentari, questo può significare insomma, un avanzare importante dell'agenda politica di Volt. Più concretamente dovremo risentirci più là per capire.
Vale, è stato un piacere come sempre. Spero appunto che ci risentiamo più in là con ottime, ottime notizie.
Sicuramente, grazie mille dell'invito, mi fa
Grazie
sempre
Francesca.
piacere parlare con te. A presto.